le parole di Giuda che abbiamo letto fino al versetto 16, incoraggiamento, l'esortazione ha avuto successo e si vede che già al versetto 17, appunto incoraggiati, i suoi decidono di non ritardare l'azione. A questo punto sono loro e la città sono soggetto di questi versi. Poi troviamo di nuovo al versetto 20 il Maccabeo con la sua preghiera prima della battaglia. Vediamo ora di dire qualcosa su questi versetti.
Nella battaglia contro Sennacherib abbiamo visto, poi lo dice stesso, che non c'è stato né spargimento di sangue, né lotta, né uso delle armi, ma forse è stato, cioè, un flagello dato da Dio. Quindi al mattino si sono svegliati senza guerra, tutti morti. E invece a Giuda abbiamo visto ieri che è stata data una spada. Per contro, ecco, a lui è stata data questa spada, però nella preghiera molto bella, ecco, Giuda, dice, sa che non è possibile ottenere una vittoria con le armi e chiede anche che i nemici siano atterriti dal braccio di Dio. L'abbiamo visto nella prima lotta contro Nicanore, che siano atterriti. Allora mi sembrava così che ho letto un po' tutti i vari passaggi, le varie esperienze di guerra che hanno avuto, e quasi tutti, ecco, cioè Dio è stato coinvolto in queste guerre ed è stato un difensore. Ho proprio segnato i passaggi: alleato, difensore, consegne palesi, che protegge coloro che sono la sua porzione. Questo mi ha fatto impressione. Non so andare più avanti, però mi sembrava che questo coinvolgimento di Dio, e anche perché prima della battaglia ci sono tutti stati questi riti, la preghiera, il digiuno, sì, è stato chiamato Dio, ecco, in causa in un certo senso. Sabato scorso è stato accennato, ma allora Dio è un guerriero, queste guerre sante, io non so. So solo una cosa, che la mia preghiera l'ho terminata con il Salmo 44-43. Perché tu li amavi? Io mi sono data questa lettura e leggo alcuni passaggi di cui dice: poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Non so se è questa un po' l'interpretazione, cioè Dio è coinvolto, Dio, però in un certo senso dice: sei tu il mio re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari, infatti non nel mio arco non ho confidato e non la mia spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari. Mi sembrava, ecco, non l'ho fatto tutto il libro dei Maccabei, in un certo senso, però quel poco che ho fatto, a me, non so, a me è piaciuto, ma leggerlo poi alla fine è così, ecco, con questo: perché tu li amavi, era coinvolto, era il braccio destro, e Giuda lo dice, sapeva bene che le battaglie però le hanno fatte, gli hanno dato una spada. Allora mettere insieme le cose, non so.
Dico solo una cosa che mi ha colpito molto al versetto 18, perché di battaglie ne abbiamo viste tante, anche di preghiera da parte di Giuda, della folla, però veniva da chiedersi: ma questa gente si comporta come se fossero delle persone finte, che non avessero affetti, che non avessero... C'era una volta che l'abbiamo letto, che qualcuno che era titubante perché doveva lasciare la famiglia, era meglio che stesse a casa, però così chiaro, detto dall'autore, minore era il timore per le donne e i figli, come pure per i fratelli e i parenti, poiché la prima e principale preoccupazione era per il tempio consacrato. Questa mi sembra una frase che fa pensare molto anche a noi moderni, perché qual è la misura di queste cose? A noi verrebbe da dire, ma proteggi i tuoi, invece no, il Signore è il primo, perché poi tutto dipende da Lui e Lui ci ridarà tutti gli affetti che anche ci sembra di perdere, ma è una cosa che ci pone un sacco di problemi.
Io leggendo questo tratto mi sono detta che in fondo per il susseguirsi degli avvenimenti non serviva, no? Perché è proprio un momento quasi di pausa, no? Di riflessione, in cui l'autore si ferma e ci dà di vedere le dinamiche più interne, forse in qualche modo. Comunque a me ha fatto molta impressione che il Maccabeo, appunto, sembra fermarsi e guardare bene in faccia questa, dice il versetto 21, questa moltitudine, qua dice dei presenti, ma forse è meglio dire cioè dà un po' l'idea di questi eserciti che stanno arrivando e si stanno congiungendo, poi la varietà delle armi pronte, la ferocia delle bestie. Cioè a quel punto lì uno dice, forse la cosa più logica era fermarsi, no? Cercare altre armi, cercare alleati, invece appunto c'è questa preghiera e poi dopo ci sarà la battaglia. Ma questo guardare in faccia questa potenza soverchiante del nemico, no? E quindi considerando anche che loro non ci arrivano, ecco. A me ha fatto venire in mente un testo che in sé non c'entra niente, c'entra in questa dinamica, mi sembra, proprio comunque Romani 4, quando parla di Abramo e dice che egli non vacillò nella fede, poi dice, considerando, proprio guardando bene in faccia, ecco, morto il suo corpo, perché aveva circa 100 anni, morto il seno di Sara, no? Quindi senza speranza umana, è stato questo che mi ha... Di fronte alla promessa di Dio però non esitò per incredulità, si rafforzò nella fede, diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a pienezza. Mi sembrava lo stesso movimento, ecco, cioè considerando bene, ecco, che c'è un'impossibilità totale umana, e lì si sceglie, ecco, si sceglie cosa fare, e là Abramo e qui Giuda si buttano in Dio e credono, sperando contro ogni speranza proprio.
Nel secondo libro delle cronache abbiamo un parallelo che si adatta molto bene alla pericopa, ai contenuti della pericopa di oggi, e sempre riguardo al fatto di Sennacherib, visto sotto un altro aspetto. E qui abbiamo i servitori di Sennacherib che parlarono in modo empio del Dio di Gerusalemme, definendolo come Dio degli dei qualunque degli altri popoli della terra, cioè paragonando Dio a un'opera, a un comune idolo, opera dell'uomo. Per cui Ezechia, che per un tempo era il re, assieme al profeta Isaia, che sono, diciamo, le due figure principali di questo fatto, pregarono a questo riguardo e gridarono al cielo. Qui entra sempre in campo la preghiera, perché è l'elemento fondamentale e indispensabile per ottenere le grazie dal Signore. Per cui il Signore mandò un angelo che sterminò tutti i soldati valorosi, 185.000. E al versetto 22, sempre del secondo libro delle cronache, capitolo 32, versetto 22, c'è un po' così quello che induce in fondo la finale di questo avvenimento, e dice: così il Signore salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Sennacherib, re d'Assiria, e dalla mano di tutti gli altri, e concesse loro tregua alle frontiere, come d'altronde poi avverrà nel capitolo, appunto, che stiamo valutando, contro Nicanore, che a un certo punto avrà la peggio di fronte all'esercito di Israele.
Ma
mi sono fatta diverse opinioni sul complesso del libro, ma una delle tante che mi sembra la più importante è che Dio non partecipa a nessuna guerra mai, non ha amici da difendere e non ha nemici da uccidere. Le guerre sono affari degli uomini e se le arrangiano loro. È inutile invocare la presenza di Dio, che non interviene nelle guerre, non ha mai fatto parte di nessuna guerra e non ha nessuno da difendere e nessuno da uccidere. Perciò questi interventi attribuiti a Dio per la grande parte sono puramente inventati, e anche tutte le preghiere di Giuda e dei suoi per ottenere l'intervento o l'aiuto di Dio sono pressoché false tutte, perché Giuda aveva, come i suoi fratelli, avevano una sola aspirazione, quelli di diventare re di Giuda o sommi sacerdoti, e combattevano per questo, per avere la regalità e per avere il sommo sacerdozio. Quindi le loro preghiere a Dio sono tutte molto ambigue, insomma, erano fatte per la gloria di Giuda e dei suoi, non per la gloria di Dio. Perciò sono molto discutibili, insomma, tutte le cose che l'autore attribuisce a Giuda sono tutte molto discutibili, insomma, poco sicure, ecco. Perché appunto le preghiere che Giuda fa, le fa per la propria gloria, era la sua gloria che lui cercava, e ha cercato questo fin da quasi principio, dai primi movimenti. Lui ha sempre aspirato ad essere il re o il sommo sacerdote, quindi le preghiere che faceva le faceva per la propria gloria, non per quella di Dio. E allora mi lascia molto perplessa tutta questa cosa, insomma, tutte queste vittorie clamorose con centinaia, 20.000, 30.000, 100.000 morti, tutti a gloria di Dio, ma Dio non è mai entrato in queste stragi. Queste stragi sono cose degli uomini, ci sono vere. I numeri sono certamente inventati, ma delle stragi certamente ci saranno state. Ma in queste Dio non ci mette mano, Dio non c'entra in queste cose. Sono gli uomini che fanno queste cose, non Dio che dà la forza per ammazzare. Questo è assurdo, insomma. Dio è estraneo alle guerre, vuole la pace, non vuole la guerra. La guerra la subisce, la tollera, perché gli uomini la fanno e allora bisogna sopportarla, insomma, ma la subisce. Non interviene, non dà nessun aiuto né pro né contro. Mentre qui è troppo attribuito a Dio, tutto attribuito a Dio, secondo me è blasfemo. In certi casi è veramente blasfemo. Quando Geremia consegnò a Giuda una spada d'oro, dicendo: prendi questa santa spada, dono di Dio, con essa farai a pezzi gli avversari. A me sembra blasfema questa cosa, proprio blasfema, che col dono di Dio farò a pezzi gli avversari. Ma neanche, non è col dono di Dio che faccio a pezzi gli avversari. Dio non vuole uccidere nessuno.
È un parere molto netto, chiaro e netto. E però deve confrontarsi anche questo con tanti altri problemi, però. Questo pezzo di questa citazione, anch'io ho tanti problemi, non è il Dio della guerra, insomma, fa un po' impressione. Però la spada l'hai citata anche in Geremia, e ci sono anche tanti profeti che coinvolgono Dio nella guerra. Allora c'è un problema più grande. Allora, come interpretare non solo i Maccabei, ma tanti altri testi, anche il libro di Giosuè, che parla della guerra, di Dio che interviene, eccetera. Questo è uno dei problemi. Io però lascio stare un attimo, questo è un problema enorme. Vediamo anche quando faremo il nostro convegno in ottobre cosa ci diranno i nostri amici. Uno dei punti, appunto, però adesso i punti è: ma Dio fa davvero vincere o perdere le battaglie? Comunque, vedremo. Io volevo, però devo dire alcune cose, la principale, poi, che su un punto anch'io penso, cioè come Cecilia dico, ma insomma questi numeri e questa presentazione è poi la realtà o è un'interpretazione della realtà? Nel senso che Nicanore voleva prendere Giuda, aveva il problema che si era aperto con Alcimo, che l'aveva denunciato al re, che era diventato amico di Giuda, e quindi la sua preoccupazione era catturare Giuda. È chiaro che l'autore vede in questo, ci fa sopra un disegno, e vede questo come di nuovo uno scontro fra le genti e Israele. Questa è la visione dell'autore. Però quanto a Nicanore, il suo problema, se avesse preso Giuda, sarebbe, forse possiamo pensare, si sarebbe fermato. Lui aveva quel problema, e quindi questo è molto accentuato, questo discorso, questa preghiera, eccetera. E l'altro punto, poi, però chiudo perché siamo già oltre il tempo, c'è la preoccupazione anche dell'autore di mostrare che con il Maccabeo, e qui è in contrasto con altre affermazioni che troviamo soprattutto nel primo libro dei Maccabei, con il Maccabeo c'è tutta Gerusalemme. Maccabeo rappresentava una parte, ci sono i suoi, e poi al versetto 19 tutti quelli che erano rimasti in città sono preoccupati, no? Una grande ansia, come sarebbe andata la battaglia, insomma, anche questo è un altro dato. Però è chiaramente il discorso è la confidenza in Dio, questa, nella battaglia, poi vedremo.